solo qualcosa ancora. E intanto volevo, ho ritrovato quel testo di Bonhoeffer, parentesi, se vi capita di acquistare un libro di Bonhoeffer, vi consiglio Resistenza e Resa, e una raccolta di lettere, lettere politiche, eccetera, è un po' come una miniera, cioè nel senso dove si scava, c'è anche tanta sabbia, cioè, no? Però ogni tanto si trova, no? La pietra, ci sono delle cose bellissime di quest'uomo, è veramente un profeta. Allora, lui scrive, lui passa gli ultimi anni della sua vita in carcere, lui sarà, tanto per chi non lo conosce, solo una breve parola, lui sarà ucciso, non perché non era ebreo, lui era tedesco, proprietario di una famiglia importante, suo padre era stato un generale, eccetera, e lui però, per esempio, già ancora nel 1933 scriveva che chi non alza la voce per difendere gli ebrei non è degno di cantare i salmi in chiesa, diciamo, cioè nel 33, e poi se non ricordo se è stato il 42-43, quell'attentato famoso che poi Tom Cruise ha fatto il film, no? Cioè chi fa lì, purtroppo, e lui partecipava al gruppo dei cospiratori, per cui fu arrestato e messo in carcere, perché poi cercavano di, naturalmente c'erano degli amici che tentavano di adoperarsi per lui, alla fine verrà ucciso un mese prima della guerra, impiccato nel 1945. Tra l'altro c'è tutta le sue lettere, questa relazione con la sua fidanzata, tra l'altro molto d'età molto distante, perché lui aveva una quarantina d'anni, la fidanzata aveva 23-24, dovevano sposarsi e non si sposeranno mai, naturalmente, perché lui se morirà, sarà ucciso nei campi. E allora, per esempio, durante la prigionia scrive delle cose molto interessanti, per esempio anche quella di non lasciarsi andare anche in quella situazione, no? Che porterebbe a così ad abbattersi. Allora lui diceva, no, io capisco che devo continuare ad alzarmi alle 5, devo continuare a pulirmi, a radermi la barba, no? A rimanere fedele alle mie ore di studio, alle ore di preghiera, cioè no? Resistenza, no? E poi dice, mi accorgo sempre più di quanto io pensi e senta in maniera veterotestamentaria. Così negli ultimi mesi ho letto molto di più l'Antico Testamento che il Nuovo. Solo quando si riconosce l'impronunciabilità del nome di Dio, si può anche pronunciare finalmente il nome di Gesù. Guardate, per esempio, noi cantiamo quel santo, santo e santo, santo, no? Poi Yahvé Sabaoth. Non dovremmo farlo, perché anche per noi rimane quell'indicazione di non pronunciare il nome di Dio. E non pronunciare il nome di Dio non era per una forma di rispetto del nome di Dio, ma nel senso di dire, impara che su Dio non metti le mani, come non dovresti mettere le mani su nessuna persona. Per cui dice, solo se tu impari che non devi pronunciare il nome di Dio, perché non è tuo, non è mai iniziato, allora puoi pronunciare con stupore il nome con cui Dio si fa conoscere, no? Gesù, in Gesù pienamente, Dio salva. Però bisogna mantenere l'uno e l'altro, l'uno e l'altro, no? Poveri quegli uomini e donne di chiesa, ci sono ogni tanto, no? Quei guru, a volte preti religiosi, suore o non solo, anche laici, che a un certo punto pensano di essere i possessori di Dio. Tu hai bisogno di sapere qualcosa su Dio, vai da lui. Hai bisogno di sapere qualcosa, vai da lui. E lui ti dice tutto. Una volta una ragazza viene in cappella universitaria, si siede e dice, senta, io sono qui, mi fa, dice, perché dovrei prendere una decisione importante per la mia vita, e mi sono detta, prima di decidere forse è meglio che senta che cosa pensa Dio, per questo sono qui. Ho detto, partiamo male. perché tu hai quelle persone, no? Quelle persone, ve l'ho raccontato altre volte, no? È fatto vero che ero in un posto importante, una città religiosamente, lo racconto solo per chi non c'era, per chi non è, in una città, diciamo, religiosamente piccola ma importante, io ho detto anche troppo, dell'Italia, e allora ero con una suora e mi fa, eravamo in una grande chiesa, che ne contiene una piccola, e allora questa suora mi fa, c'è quel padre, lo vuoi conoscere? Io gli avrei voluto dire anche no. Però dopo l'ho vista così entusiasta, ho detto vabbè, andiamo. Allora sono andato, mi sento la mano e ho detto, Franco, mi chiari con piacere. E lui mi stringe la mano forte, mi fissa negli occhi, non mi dice, non si presenta, mi fissa e dice, sì, sei normale. Rimani così. Allora io non sapevo se inginocchiarmi e dire se mettermi a ridere e mandarlo a quel paese, no, però tu hai questi esaltati guru che pensano di avere in mano Dio. Allora solo se tu sai che Dio, non puoi pronunciare il suo nome, puoi aprirti alla rivelazione, poi dice solo quando si ama a tal punto la vita e la terra, che bello, no? Che sembra che con esse tutto sia perduto e finito, questa cosa di dire che c'è di meno grazie a Dio, però c'è stata, no? Cioè, siamo di passaggio, per cui, vabbè, le cose, tanto è l'altra vita, no? È l'altra, quindi... non affezionatevi troppo a questa, no? Perché l'altra vita verso la quale siamo indirizzati qui è molto bello, solo quando uno dice si ama a tal punto la vita e la terra che sembra che con esse tutto sia perduto e finito, si può credere alla risurrezione dei morti e a un mondo nuovo. E poi si dice solo quando ci si riconosce sottomessi alla legge di Dio si può finalmente anche parlare della sua grazia. Solo se la ira, la vendetta di Dio contro i suoi nemici restano realtà valide, qualcosa del perdono e dell'amore verso i nemici può toccare il nostro cuore. E poi conclude in maniera tedesca. Chi vuole essere e sentire troppo frettolosamente e troppo direttamente in modo neotestamentario, cioè saltando l'Antico Testamento, secondo me non è un cristiano. Tedesco, come faccio, però è forte, ovviamente c'è qualcosa di notevole. Perché pensate, no? Cioè anche se ci pensate, cioè anche la Bibbia, a proposito del mondo, della terra, eccetera, la Bibbia non ci dice niente, non parla di paradiso, inferno, purgatorio, per niente, no? Cioè, e nel senso di come sono fatti, che marca di caffè terremo, che no, cioè come saranno le nuvole, il campionato dei vari cerchi angelici, come va, eccetera. E noi abbiamo più immagini di questo dal divin poeta che dalla scrittura. Cioè la Bibbia è questa, la terra, qui, la vita, questa vita, non ce n'è altro. Però come tutti noi sperimentiamo, questa nostra vita è segnata dalla morte. Non solo quella che ci aspetterà un giorno, ma quella che già oggi viviamo, quella morte che si chiama incapacità a comunicare, a comprendersi, quella morte di tutte quelle relazioni avvelenate, violente, nelle violenze piccole e grandi, no? Non quella morte nelle ingiustizie, già la viviamo, la morte è già presente. Allora la Bibbia cosa dice? Oddio ci ha fregati. Cioè nel senso che ci ha promesso qualcosa che poi non realizza, oppure questa realizzazione sta avvenendo, qualcosa c'è e si compirà, lui in qualche modo vincerà la morte, vincerà la morte, e noi crediamo che poi in Cristo Gesù l'ha vinta, no? Questa morte, per cui il mondo nuovo non è un mondo sulle nuvole, è questo mondo fatto nuovo. I cieli nuovi e terra nuova, non dobbiamo immaginarceli da dove, insomma la nostra terra che sarà nuova, cioè finalmente nuova, una terra di shalom, di pace. Allora comprendiamo anche di più l'amore del popolo alla terra, del popolo di Israele alla terra, no? Alla terra. Poi il problema è condividerla con gli altri, e anche loro ce l'hanno come anche noi, no? Ma è l'amore alla terra, le persone, le situazioni, no? Quindi vi consiglio questo testo di Bonhoeffer, che è questo libro che è molto bello. Allora, ieri ancora appunto dicevamo qualcosa sul lamento, sul pianto, che è il pianto di Dio stesso, il pianto di Geremia, il pianto di Dio, si confonde, no? A un certo punto non si sa più chi piange, per la morte del popolo, per la situazione verso cui si sta avviando in maniera irreparabile. Dice al capitolo 12 ancora, come dire, questi lamenti del Signore, capitolo 12 versetto 7, dice: ho abbandonato la mia casa, ho ripudiato la mia eredità. Attenzione, ho abbandonato significa cioè dato che loro mi hanno abbandonato, però pensano di essere ancora con me, perché poi il peccato di Giuda sarà quello di pensare che basti andare al tempio, frequentare il tempio, fare i sacrifici, basta essere appartenere al popolo di Israele, che è il popolo circonciso, no? Avere questo segno nella carne della circoncisione, basta noi avere la Torah e noi siamo a posto, no? Per cui poi, se rubo e tratto male i miei dipendenti, se rubo, se picchio mia moglie, se eccetera eccetera, non importa, no? Sono andato lì, io sono un cristiano. Allora, per rivelare questo, Dio si allontana, per dire, renditi conto che sei solo, ma non perché io ti ho abbandonato, perché tu stai vivendo da solo, e ti inganni, ti stai ingannando, perché attraverso una prassi esteriore, di un culto, pensi di essere a posto, allora io mi allontano, perché tu ti renda conto. Ho ripudiato la mia eredità, ho consegnato ciò che ho di più caro. Vedete, è bello questo, no? Ho consegnato ciò che ho di più caro. Questo abbandonare Dio è lo strazio di Dio. È il dolore di Dio nelle mani dei suoi nemici. La mia eredità è divenuta per me come un leone nella foresta, ha levato la voce contro di me, perciò la detesto. La mia eredità è forse per me come un uccello variopinto, assalito da ogni parte da uccelli rapaci. Venite, radunatevi, voi tutte le bestie selvatiche, venite a divorare, molti pastori hanno devastato la mia vigna, hanno calpestato il mio campo, hanno fatto del mio campo prediletto, no? Ciò che ho di più caro, il mio campo prediletto, un deserto desolato. Lo hanno ridotto una landa deserta, in uno stato deplorevole, sta desolato dinanzi a me. È devastata tutta la terra e nessuno se ne dà pensiero. E ancora un'altra citazione, vediamo un attimo. E il lamento di Dio, il lamento di Geremia, il lamento del popolo, capitolo 10, versetto 19. E il profeta, che dà voce al lamento del popolo, perché il popolo sta andando verso la distruzione pensando che invece tutto a posto. E allora il profeta, vedete che dicevo già ieri, no? Il profeta che è tutto dalla parte di Dio ed è tutto dalla parte del popolo. Guai a me per la mia ferita, la mia piaga è incurabile. Eppure avevo pensato è un dolore sopportabile. La mia tenda è sfasciata, tutte le corde sono rotte, i miei figli si sono allontanati da me e più non sono. Nessuno pianta i paletti della mia tenda e stende i vetri. I pastori sono divenuti insensati, non hanno più ricercato il Signore. Per questo non hanno avuto successo, anzi, è disperso tutto il loro greggio. E allora è questo, essere dalla parte dell'uno e dalla parte dell'altro. Vedete, questa è la funzione del mediatore, no? Già lo vedevamo con Mosè. Mosè è il mediatore, no? Che sta in mezzo. Come sappiamo, chi fa il mediatore le piglia dagli uni e le piglia dagli altri, no? Cioè, perché deve incassare dagli uni e incassare dagli altri. Allora è il Mosè che in qualche modo placa l'ira di Dio, e davanti a Dio, tanto che per esempio dopo l'episodio del vitello d'oro, no, in cui Dio gli dice basta, dice, questo popolo non voglio saperne niente, di te invece e con te invece farò una nuova nazione, no? E allora Mosè cerca di dire, ma no Signore, perché il tuo popolo, per esempio, è simpaticissimo perché in quello scambio, no? Dio dice a Dio, ho visto il tuo popolo che ti è traviato, eccetera, eccetera. E Mosè dice, sì, il tuo popolo, quello che hai fatto, no? Quando il padre dice alla moglie, tua figlia, no? Adesso è tua figlia. E tanto che Mosè arriva a dire a Dio, se lasci loro, lascia anche me. Attenzione, questa è una modalità letteraria per rivelare il cuore di Dio, non è che Mosè è più buono di Dio. È una modalità letteraria in cui Mosè percepisce certe cose, ma non è che Dio, in quella visione, fa una più bella figura a Mosè, no? Perché è più, no? Come a volte può sembrare di Maria. Ma non è che Maria ama dell'amore di Dio, è coinvolta pienamente nell'amore di Dio. Quello che Dio spera per tutta l'umanità si è già compiuto pienamente in Maria. Ma non è che Maria è più buona di Gesù. Come scriveva Martini, l'intercessore osa domandare a Dio perché in qualche modo intuisce il cuore di Dio. Sa che questo Dio vuole salvare, quello Dio vuole. E allora sta in mezzo, no? La Mattini lo scriveva anche stando a Gerusalemme anni fa, quando era ancora a Gerusalemme, rispetto a quella situazione, no? L'essere in mezzo, l'intercedere, è difficilissimo. Abbiamo anche un po' visto da quello che almeno solo per qualche giorno abbiamo potuto vedere, no? Dei muri, non solo quelli di pietra, ma quelli di pietra invisibili che sono nei cuori, no? Pensate che anni fa le piccole sorelle di Charles de Foucault, sapete che loro, queste religiose, hanno come impostazione proprio quella di caricarsi fra le persone dove vanno a vivere, no? Allora, dato che c'erano delle piccole sorelle nella realtà palestinese, delle piccole sorelle nella realtà israeliana ebraica, si erano tanto, no, radicate che la divisione aveva diviso anche loro. Non erano più capaci di celebrare una carestia insieme. Questo per dire, no, come la spaccatura è così, no? Per cui il mediatore è colui che sta in mezzo, no? Anche qui Mosè, Geremia, fino all'immagine di l'ultimo mediatore, no? Che ci tiene insieme, Dio e noi, che è il Signore Gesù. Colui che in se stesso, come dirà nella lettera agli Efesini Paolo, no? Ha distrutto quel muro, no? Facendo ponte, no? E il pontefice. L'Eglise usa questa espressione, il ponte, quello che fa. Per ricordate che non a caso anche nella celebrazione, tutte le preghiere, non solo nell'Eucaristia, ma nella nostra liturgia, tutte le preghiere si concludono con formule simili che però dicono: noi te lo chiediamo Padre per Gesù Cristo, nostro Signore, in nome di Gesù, per mezzo di Gesù Cristo. Cioè, come dire, noi siamo in relazione al mistero di Dio per mezzo di Gesù, perché Lui è il Figlio. Lui è il Figlio. In Lui c'è stata questa pienezza d'umanità in relazione al Padre, no, che ha vissuto la fraternità piena, con tutti, con i giusti e con gli ingiusti, no, con i buoni e con i cattivi, con tutti. Tanto che, vedete, questa cosa che Geremia intercede, noi la troviamo attraverso delle frasi di Dio che dice a Geremia, per esempio capitolo 7, versetto 16, dice: tu puoi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, né insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Ancora capitolo 11, versetto 14, dice: tu puoi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, perché non ascolterò quando mi invocheranno nella loro sventura. E poi ancora capitolo 14, versetto 11, dice: il Signore mi ha detto non pregare per questo popolo, per il suo benessere, anche se digiuneranno non ascolterò la loro supplica, se offriranno olocausti non li gradirò, ma li distruggerò con la spada, la fame e la peste. È quello che purtroppo avverrà però per il Dio soprattutto, no? È bello, noi non sappiamo che cosa, quali erano le preghiere segrete, no? Cioè il segreto del suo cuore, di Geremia, no? Ma quello di presentare, no? Anche nelle preghiere dei fedeli, tante volte le nostre preghiere non hanno un respiro, o hanno poco, diciamo, un respiro per tutti. Per tutti. No. E dove insieme Geremia è quello che va a dire: tu sei una squadrina al popolo, no? Perché ti sei prostituita con i tuoi idoli che poi ti spoglieranno, ti lasceranno nuda nella vergogna. Abbiamo letto un po' di parole e abbiamo visto che non sono, no? Dall'altra parte è quello che insiste davanti a Dio, non abbandonare, no? Cioè l'amore forte di chi rimane, no? Aggrappato, tanto che il Signore gli dice non pregare più, ma anche qui dobbiamo decifrare, non è che Dio, no, dice non pregare più, qui anche la percezione che si sta andando verso la morte. E attenzione, dalla morte non si esce da soli. Cioè, non è che poi devo dire, ma tanto poi alla fine arriva il settimo cavalleggeri, come nel film Western, una volta c'era, c'era, no? La tromba finale, e quindi siamo sicuri che va a finire tutto bene. No, no. Non è detto, no, che. Cioè noi umanamente, no. Ricordate anche sempre il custode che dice, ha detto più volte, no, in situazioni in cui c'è, perché è sempre la domanda di qualcuno a dire: ma ci sono speranze, come vedete? Magari uno si potrebbe sentire dire: ma sì, sì, coraggio, ci sono delle cose. E lui dice in maniera buona, no, cioè da quello che vediamo attorno a noi non c'è nessuna speranza. E poi dice: io da cristiano mi aggrappo al Signore Gesù, mi speranza al Signore Gesù, però allo stesso tempo guardo e dico: così come è impostata le cose, qui c'è speranza. Allora questo, tutto questo viene detto perché ci si scuota. La speranza è che, no, ancora Israele che sta andando verso la distruzione di Gerusalemme, no, si scuota, accolga questa parola di salvezza. E allora quando ormai, ecco, ancora un'altra cosa carina che vi leggo, questo però vi leggo dal capitolo, dal secondo libro dei Maccabei, il secondo libro dei Maccabei al capitolo 15, versetto 14, si dice, il secondo libro dei Maccabei, capitolo 15, versetto 14, dice, prese la parola Onia e disse, questi è l'amico dei suoi fratelli, che prega molto per il popolo e per la città santa. Geremia, il profeta di Dio, sta facendo una memoria della storia, delle persone, e la dice, questi, a proposito di Geremia, è l'amico dei suoi fratelli. Che bello, no? Colui che prega molto per il popolo, per la città santa, Geremia. È Geremia. Sapete che uno dei titoli di Dio è amico degli uomini, no? Dio amico degli uomini. Allora che i cristiani siano amici di tutti. Passato vescovo, adesso è in pensione, non so se è ancora vivo, io l'avevo, mi era capitato di ascoltarlo a Bose una volta, è passato vescovo di Algeri, un francese, e quindi la situazione algerina, adesso è uscito questo film che io non ho visto, ma Uomini di Dio, no? Cioè, e allora lui diceva, e poi lo scrive anche in un testo, lui dice, noi siamo in Algeria non per essere martiri. Perché tra l'altro, poi sapete, ogni tanto c'è ancora qualche cristiano, che qualcuno, pochi grazie a Dio, ma qualcuno c'è ancora che dice, io vorrei diventare martire, no, vorrei morire martire. Sai, quelli che ogni tanto, alla fine dei campi, non è vivi, no, quando un po' pure poco più pompato, poi c'è. Allora, lui dice, intanto chi vuole diventare martire implicitamente desidera che un suo fratello diventi un assassino, no? Cioè, perché uno si deve ammazzare, no? Cioè, perché se no che fastidio è? Cioè, cagli e sbatti la testa quando sei martire, cioè deve essere uno che ti deve tagliare la testa e spaccarla, ma no, nel modo più crudo, così più. E allora lui dice, noi siamo in Algeria per essere amici dei musulmani, che sono la maggioranza del popolo serbo. Siamo lì per essere amici. Allora Geremia, amico degli uomini, no? Amico di tutti, come il Signore poi. E allora, ecco, sempre più in questo strazio e in questa prospettiva di catastrofe che avverrà da dove poi pian piano, però su questo lo accenniamo soltanto, bisognerebbe approfondirlo, il messaggio di Geremia sarà quello di dire bisogna arrendersi, no, questa è la prospettiva dei babilonesi, bisogna arrendersi ai babilonesi, cioè quasi come a dire in qualche modo in un'obbedienza a quello che sta accadendo, che è frutto di, no, di tutta un'impostazione, di tutto un peccato, di tutta un'ipocrisia, e che ormai inevitabilmente sta andando lì, bisogna arrendersi perché attraverso di questo si potrà salvare il cuore. Cioè, un po' la prospettiva dell'esilio come la possibilità di avere la vita come bottino, la vita come bottino. Vi leggo quello che dice Bonhoeffer, che scrive qualcosa di simile. Ricordate che Bonhoeffer scrive queste cose nel 1944 e dice, più distintamente che in altre epoche, noi siamo in grado di vedere che il mondo è nelle mani di Dio. mani di collera e di grazia. Scrive queste cose dal carcere in una Germania che sta perdendo la guerra, no? Sta in un'Europa, in un mondo distrutto. Signore in Geremia, così parla il Signore: ecco, ciò che ho edificato io lo distruggo, ciò che ho piantato io lo sradico. E tu cercheresti grandi cose per te? Non le cercare, poiché ecco, io farò venire del male sopra ogni carne, ma a te darò come bottino la tua anima, ovunque tu vada. Geremia 45:4-5, vediamo come la nuova traduzione dice. Sì. Dice il Signore: ecco, io ho fatto ciò che ho edificato e sradico ciò che ho piantato, così per tutta la terra. E tu vai cercando grandi cose per te? Questo lo scrive al suo discepolo, Baruch. Non cercarle, poiché io manderò la sventura su ogni uomo, parola del Signore. A te farò dono della tua vita come bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai. Se dalla distruzione dei beni della vita noi riusciremo a recuperare intatta la nostra anima vivente, potremo esserne soddisfatti. Se il Creatore stesso distrugge la sua opera, dovremmo noi lamentarci di aver distrutto la nostra? Il compito della nostra generazione non sarà quello di mirare a cose grandi, ma di salvare la nostra anima dal caos, di preservarla e di vedere in essa l'unica cosa da mettere in salvo come nostro bottino dalla casa che brucia. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Proverbi 4:23. Vedete, questo non è un discorso individualista, no? Cioè la casa brucia, tu pensi a te stesso. No, qui è il discorso. Sant'Attanasio, grande biografo di Sant'Antonio, il grande, lui aveva questo apostema che diceva: vada a te stesso. Cioè, nel senso, e questa è la tradizione antica, no? Cioè, acquista un cuore e migliaia attorno a te troveranno salvezza. Che in questo caos della vita, cioè del mondo, tutto quello che succede, non siamo, grazie a Dio, per certi versi, no, sicuramente, come 60 anni fa, quando volendo scrivere queste cose, ma abbiamo le nostre, che non sono paragonabili, no? Però allo stesso tempo, cioè, e allora in tutto questo, no, trovare il nostro cuore. Perché dal cuore procedono le sorgenti della vita. Dice: quando si è rinunciato del tutto a fare qualcosa di se stessi, sempre Bonetta, un santo, un peccatore convertito, o un uomo di chiesa, un giusto o un ingiusto, un malato, un sano, ricordate, quando si è rinunciato a fare qualcosa di noi, a realizzare in qualche modo noi stessi secondo il nostro progetto, e allora ci si getta interamente nelle braccia di Dio. Allora si prendono finalmente sul serio non le proprie, ma le sofferenze di Dio nel mondo. Allora si veglia con Cristo nel Getsemani. E io penso: questa è fede, questa è conversione. E così diventiamo uomini. Queste cose le potete trovare in Resistenza e Verità. Allora, io ho perso la volontà. Grazie. Resistenza e Verità. Questo, tra l'altro, è anche Carino e Alberto Mello della comunità di Bose, Geremia, quindi questo librettino. Allora, la ci sarebbero da leggere anche tutto il, sarebbe anche interessante, però non riusciamo, il, la parte delle cosiddette confessioni, e noi leggiamo qualcosa da il capitolo 30. Cioè la parte relativa alla cosiddetta nuova alleanza. Nuova alleanza. Perché ricordate, Geremia è mandato per distruggere e sradicare, per demolire e costruire. Quindi l'ultima parola, se c'è una parola destrutturante, perché bisogna smontare, no, il castello di iniquità che l'uomo si costruisce della propria autogiustificazione, della ricerca della, di una salvezza a partire da se stessi, dove cioè, ricordate anche nella tradizione antica monastica si dice che il peggior demonio, attenzione, non pensiamo necessariamente a, no? E il peggior demonio è la filautia, l'amore della propria volontà. Attenzione, l'amore della propria volontà dobbiamo ricodificare, perché uno dice, ma come, da una parte io devo accogliere me stesso, i miei desideri, e qui mi dice che il peggior demonio è l'amore della propria volontà. Attenzione, della propria volontà dell'uomo che sta così, no? Cioè, ricurvo su se stesso, che si guarda il proprio ombelico e che pensa che il mondo è lui. L'universo comincia dalla sua fronte e finisce con i suoi piedi. Allora, il volere di un uomo così è mortifero, e l'orgoglio, la superbia, no? Tra i peccati capitali cosiddetti, no? È il peggiore, che porta alla follia, perché sono le persone che più separatamente loro stesse non si rendono conto più di niente attorno a loro, perché sono presi soltanto dai loro bisogni, delle loro, no, delle loro follie, eccetera, sono... E allora è però l'ultima parola, no, è appunto questa, una parola di speranza, no, di quello che Dio vuole realizzare, no, la nuova alleanza. Interessante già questo. E la nuova alleanza è un termine che noi troviamo già nell'antica alleanza, cioè nell'Antico Testamento, non è qualcosa, no, soltanto di Gesù, perché uno dice, vabbè, Gesù, no, ma Gesù, fra l'altro, quando Gesù parla di nuova alleanza, non parla di una nuova che cancella l'antica, anzi parla di nuova nel senso di ultima, di compimento di tutto quella alleanze, cioè se volete il problema di Dio con noi in tutta la scrittura e tutta la vita è fare relazione, no? C'è un gesuita ebreo che lista in casa e dice, in fondo il problema di Dio è avere un figlio, no? È una consolazione, cioè, piccola, è una vicinanza, no? Anche per tutti gli uomini e le donne che cercano di avere un figlio, anche il problema di Dio è avere un figlio, quello è il problema di Dio, no? Creare una relazione, e questa relazione si chiama alleanza, per cui già l'Antico Testamento ci parla di alleanze che continuamente vengono poi infrante, e di rinnovamenti e dei rinnovamenti, fino a Geremia che finalmente parla di questa nuova alleanza. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto, perché, ecco, verranno giorni, parola del Signore, nelle quali cambierò la sorte del mio popolo, Dio di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nella terra che ho concesso ai loro padri e ne prenderanno possesso. Allora il Signore dice scriviti queste cose, cioè scrivi per non dimenticarle, perché dato che tu ti dimentichi, tu scrivile, perché io te le sto dicendo, ci realizzeranno, no? Ti verranno giorni, io cambierò la sorte del mio popolo. Attenzione, è interessante che non viene detto perché? Perché si convertiranno? Perché cambieranno cuore? Perché cambieranno testa? Perché il Signore dice che io vincerò per loro la morte, la loro morte. Guardate, questo è una cosa bellissima, perché dice in fondo il mistero dell'amore di Dio. Perché Dio ci ama? Perché Dio ci ama? Guardate, qualcosa del genere, qualcosina del genere, la viviamo anche noi, non è qualche scintilla, nel senso che nelle relazioni affettive, cioè se uno si sente dire, guarda, ti amo perché ho un sacco di soldi, no? Oppure ti amo perché hai una villa, oppure ti amo perché sei una bellissima donna, un corpo eccezionale, e significa che quando poi passeranno un po' di anni e dopo tutti i vari visti che non serviranno più, non ti amerò più, e la cosa naturalmente bellissima è, no, almeno in quel momento, in quelle scintille, quando uno ti dice ti amo e non so perché, no? Ed è una scintilla perché ogni amore viene da Dio, cioè è collegato all'amore di Dio, quindi è scintilla di quello che è del mistero di Dio, più grande, no? Vedete, dicevamo che il peccato, la radice del peccato è un mistero, cioè perché l'uomo sceglie la morte, no? E la scrittura prova a dire qualcosa, diceva il rimprovero, il sospetto su Dio, però fino in fondo rimane un mistero, e semplicemente però dall'altra parte la conseguenza del mistero primo, cioè che Dio ci ama, che Dio ci ama, per cui senza motivo, perché non viene detto, ecco, perché dopo che sono stati in esilio impareranno la lezione e allora, no, dopo che avranno fatto penitenza, io li farò tornare. No, non dice niente di tutto questo. Così dice il Signore, si odia un grido di spavento, di terrore, non di pace. E qui ritorna quello che sta per accadere. Provate a vedere se un maschio può partorire. Perché allora vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come una partoriente? Cioè, un terrore così grande che persino gli uomini gridano come partorienti. Cioè, gli uomini che dovrebbero essere i guerrieri, che dovrebbero essere lì a combattere, in realtà la paura così tanta dentro, no? Cioè, che loro si mettono a urlare per dire questo terrore. Perché ogni faccia è stravolta e impallidita, ohimè, grande quel giorno. Non ce n'è uno simile. Sarà un tempo di angoscia per Giacobbe, ma ne uscirà salvo. Vedete anche qui. Come mai? Come dire, però questa morte è terribile, terribile. Terrore tanto che gli uomini gridano come delle donne che hanno le dodi del parto, no? Non sarà l'ultima parola. In quel giorno, parola del Signore degli eserciti, romperò il giogo, togliendolo dal suo collo, spezzerò le sue catene, non serviranno più gli stranieri, serviranno il Signore loro Dio e Davide loro Re, che farà sorgere in mezzo a loro. È bello, no? Cioè, spezzerò il giogo, spezzerò le catene, li libererò, quindi non serviranno più degli stranieri. Saranno liberi, e quindi cosa farà? Serviranno il Signore loro Dio e Davide loro Re, che farò sorgere in mezzo a loro. Ricordate il Benedictus che dice a un certo punto, come aveva promesso, suo discendente, che liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore. Cioè la liberazione, l'espressione, il frutto della liberazione è la capacità di servire senza paura, di amare senza paura. È bellissimo, no? Cioè, quello che Dio opera nel cuore del popolo, nel cuore del credente, in lui, è una liberazione che si esplicita, se si può dire esplica, no? In una capacità di amare senza paura. Di amare senza paura. Perché poi sappiamo che quello che ci blocca anche tanto nella verità, nell'amore, è la paura. Tutti i vari faraoni, piccoli e grandi, che vanno dal capo ufficio a volte anche al prete, no? Perché trovi un prete folle, cioè cui tutti hanno paura anche a dire scusi, no, perché quello, eccetera. E no, tutti i piccoli e grandi faraoni che ci tengono schiavi, no? Sotto la paura. Per cui la liberazione è proprio la capacità di essere servi liberi. Persone libere, ma tu non temere, Giacobbe, mio servo, parola del Signore, non abbatterti, Israele, perché io libererò te dalla terra lontana, la tua discendenza dalla terra del suo esilio. Giacobbe ritornerà e avrà riposo, viverà tranquillo, nessuno lo molesterà, perché io sono con te per salvarti. Ecco, questo accadrà. Perché io sono con te per salvarti. Sapete che quando, questo in Ezechiele, quando il Tempio sarà distrutto, si vedrà una nube che uscirà dal Tempio e seguirà i deportati in Babilonia. Cioè Dio segue il popolo nel suo esilio. Come il Signore Gesù, no? Che per trovare l'uomo lo cerca fino al suo ultimo nascondiglio, cioè la tomba, l'inferno. E scende fino all'inferno. Molto bello, no? Nelle varie raffigurazioni che vengono dalla tradizione antica, il fatto che quando Gesù entra nell'inferno incontra Adamo. No? C'è quella bellissima icona nella discesa all'inferno dove c'è Gesù che sottipiccia le porte dell'inferi infrante e con le due mani, no, sta prendendo Adamo ed Eva, no? Cioè con una forza, no? E colui che ha vinto la morte e tira fuori dalla morte, distrugge l'inferi, no? Però lui per trovarci viene nel nostro inferno. Perché io sono con te, anche nel tuo inferno. Parola del Signore. Sterminerò tutte le nazioni tra le quali ti ho disperso, ma non sterminerò te. Ti castigherò secondo giustizia, non ti lascerò del tutto impunito. Così dice il Signore, la tua ferita è incurabile e la tua piaga è molto grave. Cioè, nel senso che il peccato porta alla morte. Porta alla morte. Non è una cosa... La morte è morte. La morte no. Che poi un'altra cosa è che anche alcune volte in una religiosità un po' mista, un po' paganeggiante, che però troviamo anche in ambiti cattolici, si dice che la morte, la sofferenza, e dipende come tu la vedi. Cioè nel senso che se la vedi con gli occhi puri, no, allora sei dal nome, è solo un passaggio. Non è qualcosa di negativo, no? Ma anzi, anche attraverso il negativo, come la sofferenza, no? La sofferenza è un dono, cioè, che uno dice, a chi il Signore dà, a chi vuol bene, quello dice, mi vuole a me non bene, no? Cioè, la sofferenza è questo, no, la morte è brutta, la morte è morte. Anzi, saranno i profeti che poi diranno guai a coloro che chiamano vita morte e morte vita. Guai, la vita è una cosa, la morte è un'altra. La vita è una cosa, la morte è un'altra. Allora, come entri nella morte, come vivi la sofferenza a partire dall'amore? Questo è un altro discorso. Ma in sé, la morte è morte. Per cui la tua ferita è incurabile dice, nessuno ti fa giustizia, eccetera. Ti hanno dimenticato, sotto qualche versetto, ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, versetto 14, non ti cercano più. Versetto 15, perché gridi per la tua ferita? Incurabile la tua piaga. Incurabile la tua piaga. Vedete, no? È quella, quello che già ieri dicevo tante volte, no? È quella falsa percezione che noi possiamo peccare e uscire quando vogliamo, no? Cioè, noi possiamo, però, smetto quando voglio, no? Cioè, così, però, però smetto quando voglio, è sotto il mio controllo. Dalla morte non si viene fuori da solo. O qualcuno ti tira fuori, o dalla morte non si viene fuori. Per cui, vedete, il Signore sta dicendo, la tua ferita è incurabile, incurabile. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, però quanti ti divorano saranno divorati, eccetera. E poi versetto 17, curerò in parti la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe, parola del Signore, poiché ti chiamano ripudiata, o Sion, quella che nessuno ricerca. Così dice il Signore, ecco cambierò la sorte delle tende di Giacobbe. Vedete, prima dice, constata, tua morte è morta. E allo stesso tempo adesso, senza, no, un motivo, dice, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città, e il palazzo sorgerà al suo giusto posto, vi suoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Vi farò crescere e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, nella loro assemblea sarà stabile dinanzi a me. Avrò come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare ed egli si accosterà. Altrimenti chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? C'è un'altra traduzione, vediamo un attimo se lo di questo, perché vedete ci sarà questo capo, qui si parla di questo capo, no? Avvicinare ed egli si avvicinerà a me. Questa alleanza avrà un altro mediatore. Perché dice, si potrebbe dire, poiché chi è colui che dà impegno il suo cuore per avvicinarsi a me? È bello, eh? Perché chi è colui che dà impegno il suo cuore per avvicinarsi a me? Avvicinarsi al Signore, no? Che è un fuoco divorante. E allora c'è un Signore, c'è un sovrano che fiderà tutto il suo cuore, il Figlio, il Signore Gesù, uno di noi, no? E allo stesso tempo tutto di Dio. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio, è la formula dell'alleanza, no? Già questa anche più anticamente è la formula del Cantico dei Cantici, no? È la formula dell'amore, cioè l'espressione del io sono tuo, io ti appartengo, no? Sentiamo alcuni, andiamo al capitolo 31, in quel tempo, parola del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele ed esse saranno mio popolo. Così dice, il Signore ha trovato grazia nel deserto, un popolo scampato alla spada. Israele si avvia una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore, più amato di amore eterno. Per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai edificata, Vergine di Israele. È prostituta, sgualdrina, no? Eccetera, adesso vergine, no? Perché poi la verginità non è qualcosa con cui uno parte e poi perde. La verginità è qualcosa da raggiungere, perché verginità significa integrità, quindi essere tutti dentro l'amore, no? Tutto di noi è dentro l'amore, siamo integri nell'amore. E di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai cantando tra gente in festa. Che bello, prenderai i tuoi tamburelli. Una volta mi è capitato, è stata una scena molto bella, nel scendendo da Porta Nuova, andando nel quartiere cristiano, abbiamo incrociato un sabato pomeriggio un matrimonio di due giovani sposi che salivano danzando, proprio così, e gli amici con i tamburelli che accompagnavano cantando. Veramente, guarda, è una cosa molto bella, molto bella. E di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria, dove aver piantato, i piantatori l'accoglieranno. Sarà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sio, andiamo dal Signore nostro Dio. Poiché dice il Signore: innalzate i canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra voce, lode, dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione, li raduno dalle estremità della terra. Tra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Vedete, no? I più deboli, no? E allo stesso tempo queste donne incinte e partorienti, che nella loro debolezza allo stesso tempo è fonte della vita, no? Sorgente di vita. Ritorneranno qui in gran folla, erano partiti nel pianto, e io li riporterò tra le consolazioni, li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, e Israele è il mio primogenito. Cerchiamo alcuni versetti. Saranno come un giardino irrigato, versetto 12, versetto 13: la Vergine allora gioirà danzando insieme ai giovani e ai vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò, li renderò felici, senza afflizioni. Nutrirò i sacerdoti di carne prelibatica, e il mio corpo non sarà saziato per i miei dei. Parola del Signore. Versetto 15 cambia regime, e attenzione, qui sono oracoli, no? Serie di oracoli che sono messi insieme, per cui questo. Così dice il Signore: una voce si ode a Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli perché non sono più. Ricordate questo, poi verrà ripreso da Matteo a proposito della strage dei bambini, no? Frate di Rosa. Dice il Signore: trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche. Parola del Signore: essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza. E poi ancora: mi hai castigato, io ho subito il castigo, versetto 18, come un torello non domato, fammi ritornare e io ritornerò. Ricordate l'altro versetto che dicevo ieri: se vorrai ritornare, io ti farò tornare, no? Cioè, come dire: Signore, fammi tornare, no? E io ritornerò. Dopo il mio smarrimento mi sono pentito, eccetera, eccetera. Quando me l'ho fatto capire mi sono battuto il petto, mi sono vergognato. Non è un figlio carissimo per me, è il mio bambino prediletto. Ogni volta che lo minaccio me ne ricordo sempre con affetto, per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza. Parola del Signore. Pianta dei cicli, metti i paletti indicatori, ricorda bene il sentiero, la via che hai percorso, dice agli esiliati, coloro che stanno andando via, dice: metti dei segni, no? Come dire, per quando, perché tornerai, allora dovrai sapere che strada è, per cui metti dei cicli, dei paletti indicatori. Ritorna, Vergine di Israele, ritorna alle tue città. Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle, perché il Signore crea una cosa nuova sulla terra. La donna circonderà l'uomo, cingerà l'uomo. È una cosa un po' enigmatica questa cosa qui, La donna cingerà l'uomo. Però ve la segnalo perché poi nella tradizione iconografica questo versetto è diventato ispiratore di un'icona che non so se l'avete mai vista, illustro, cioè dove c'è il Cristo morto che sta, viene deposto nella, si vede là il sepolcro, e lui sta con il capo così, con gli occhi chiusi, le mani in questa posizione, e dietro c'è Maria che lo abbraccia. cioè come dire, no? In questo dono totale di Dio che è concretizzato nel cadavere del Signore, più di quello il dono non c'è. Allora finalmente Maria, l'umanità, cinge il suo sposo, cinge il suo sposo. Cioè che questa relazione avverrà quando, no, c'è il dono di Dio, no, si fa pieno. Allora finalmente l'umanità che fugge da Dio, che è Israele, eccetera, noi, finalmente, no, la donna cingerà l'uomo. Versetto 31. Ecco, verranno giorni, parola del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li ho presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore, parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, parola del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo, no? Cioè, questa alleanza, ricordate, l'alleanza era concretizzata dalla Torah, cioè nel senso che uno dice facciamo alleanza, sì, ma cosa significa? E poi soprattutto come si fa a fare alleanza? Come si fa a entrare in relazione? Allora, la Torah erano le indicazioni di misericordia che il Signore dà a Israele, perché trovi la via per entrare in relazione, perché come per Gerusalemme, così anche per noi, ma anche nelle relazioni umane, alcune volte il problema è che noi pensiamo di essere in relazione e non lo siamo, no? A volte rotture di relazioni, di amicizia, ma anche matrimoniali, eccetera, anche fra genitori e figli, che a un certo momento si rompono e dice, ma che è successo? Che è successo? Cioè, in realtà, come sappiamo, c'è tutta una storia dove nessuno vuol vedere la realtà, per cui si dice sì, ci amiamo, ma in realtà si compiono dei gesti che pian piano allontanano, per cui quello che poi a un certo punto accade, così, è semplicemente, no, l'epilogo di una storia di lontananza. Allora si può pensare di essere dell'azione, ma in realtà non essere. Allora il Signore, no, per dire no, per aiutarci nella relazione, a viverla nella verità, ci dà delle indicazioni, la legge, la Torah, quindi non sono norme, no, ma sono indicazioni di vita. Allora questa nuova alleanza che è stata, avverrà quando queste indicazioni saranno scritte nel cuore, cioè quando saranno accolte. E nel cuore dice anche la profondità, tutta la persona, no? Saranno, diventano carne, diventano il Signore Gesù, no? L'uomo che è totalmente nella relazione con il Padre, nella relazione con noi, perché il suo cuore, la parola è il suo cuore, questa legge è scritta, no? Questa legge, e attenzione, guardate che anche il nostro cammino cristiano è un cammino di cristificazione, cioè che significa diventare figli nel Figlio. Figli nel Figlio. Perché poi l'unica speranza di cambiare, qual è? Le relazioni. L'unica speranza che il nostro cuore cambi, no, sono le relazioni. Le relazioni. Per cui nella relazione con il Signore Gesù, che è cuore a cuore, cioè certamente anche a me non piace più tanto, perché poi appartiene a un'altra epoca, io la trovo distante dalla mia sensibilità, non mi piacciono le immagini del Sacro Cuore, no? Cioè che appartengono a un'altra epoca, ha avuto un senso, no? Cioè, però con questo cuore messo lì, no? Eccetera, che viene dato da. Cioè, non mi aiuta molto, no? Però capisco, cioè, il colgo il senso, no? Cioè, dove la relazione con il Signore Gesù è una relazione da cuore a cuore, cioè da da in profondità a profondità. No? Da profondità a profondità. E il mio, cioè, c'è una sintonia che ci mette in comunicazione da cuore a cuore. Nell'amore è così, no? E allora questa legge sarà nel cuore, la porrò. E allora io sarò loro e dissi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, parola del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Attenzione a queste parole, Geremia le sta dicendo con Gerusalemme assediata, ma non è ancora caduta, non è, no? Quindi non hanno ancora subito ancora il castigo, non, cioè, ma le cose dire che questo accadrà perché io perdonerò. Io perdonerò. Prima ancora, no, del ritorno, del, eccetera, eccetera, c'è il gentile che il Signore che dice io perdonerò. Ora, per ancora 5 minuti poi mi fermo, facciamo un po' di pausa e poi riprendiamo un po'. Un ultimo brano, che succede? Che nel capitolo 32, parola rivolta a Geremia dal Signore nell'anno decimo di Sedecia, re di Giuda, cioè nell'anno diciottesimo di Nabucodonosor. Siamo ormai nel 586. Gerusalemme è assediata, e i babilonesi la cingono tutto intorno. E allora che succede? L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme e il profeta Geremia è rinchiuso nell'atrio della prigione, nella reggia del re di Giuda. A un certo punto cercano di ucciderlo mettendolo nella cisterna. Sedecia era un re traballante, debole, che allo stesso tempo ascoltava Geremia, però non aveva la forza, si lasciava prendere dagli altri, no? Un po' come Erode Antipa con Giovanni Battista. Ricordate, Erode Antipa che dice che anche se rimaneva perplesso lo ascoltava volentieri. Tant'è vero che poi il fatto di farlo uccidere avverrà perché le cose le prenderanno la mano e il male, tutta quella situazione della danza, eccetera. E così anche Sedecia. Per cui Sedecia a un certo punto interviene e non lo libera, però lo fa mettere nell'ambito della prigione, quindi meglio che nella cisterna. Ora, che dice perché aveva rinchiuso Sedecia con questa imputazione, perché profetizzi in questi termini? Tu affermi, dice il Signore, ecco metterò questa città in potere del re di Babilonia ed egli la occuperà. Il re di Sedecia non scamperà nelle mani dei Caldei, ma terrà in mano il re di Babilonia, sarà portato la sua presenza davanti ai suoi occhi e egli condurrà Sedecia a Babilonia dove egli resterà finché io non lo visiterò. Geremia viene accusato di essere un, come dire, uno che già dalla parte del nemico, no? Cioè uno che ha fatto gli animi, mentre bisognerebbe caricare la gente, dargli speranza di combattimento che Gerusalemme non cadrà, perché Dio è con noi. Geremia dice no, guardate, i combattimenti li distruggeranno. E Sedecia che vada lui a dirgli, ma dimmi qualcosa, dammi una parola, e lui dice, guarda Sedecia, tu finirai davanti a Re, che Babilonia sarai deportato. Veramente, guardate, guardate, questo dice la libertà, no? Cioè lui legge la realtà e dice così, quello va ad avere una consolazione, poi dice no, sarà deportato. Cioè, così. Allora, se combatterete contro i Caldei non riuscirete in nulla, dice, no? Geremia disse, mi fu rivolta questa parola del Signore. Ecco, sta venendo da te Cananei, figlio di tuo zio Zallum, per dirti compra il mio campo che si trova ad Anatot, perché spetta a te, compralo in forza del diritto di riscatto. Cioè, a un certo punto Geremia dice che arriva questo suo cugino, che è un bastardo. Perché? Perché va a offrirgli di comprare il suo campo, di cui sapete il parente più prossimo aveva un diritto di prelazione, potremmo dire così, no? Quindi doveva essere lui eventualmente dire no, allora poi passava l'offerta all'altro, no? Ma è un bastardo perché perché quel capo è già in mano dei babilonesi. No, il mio capo che è in Anato, vi ricordate Anato? No, cioè già tutto è di noi, i babilonesi stanno alle porte di Gerusalemme, hanno conquistato tutto il paese, no? Questo qui dice, è perso ancora tutto, però c'è ancora Gerusalemme, vediamo se riesco a fregare, a fare una truffa, a fregare mio cugino, che magari non lo sa ancora che il campo, gli dico così, e gli dico, compralo, no? Prendo sti soldi e poi sai, si è visto, fra i parenti. Spesso accadono queste cose, no? Diceva con il tuo cugino, solo perché è tuo. E allora, guarda, cioè, arriva questa cosa qua, stranissima. Venne dunque da me Canamel, figlio di mio zio, secondo la parola del Signore, nell'atrio della prigione, mi disse, compra il mio campo che si trova ad Anato. Non mi dice che non ce l'ha più neanche lui, nel territorio del Beniamino, perché spetta a te comprarlo, in forza del diritto di riscatto, compralo! Allora riconobbi che questa era la volontà del Signore e comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anato e gli pagai il prezzo, 17 sicli d'argento. Presi il documento del contratto, lo sigillai, chiamai i testimoni e presi l'argento sulla stadera. Quindi presi l'atto di acquisto, la copia sigillata secondo la prescrizione della legge, quella è rimasta aperta. Vidi l'atto d'acquisto da Baru, figlio di Neria, figlio di Massia, sotto gli occhi di Canamel, figlio di mio zio, e sotto gli occhi dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto di acquisto, e sotto gli occhi di tutti i giudei che si trovavano nell'atrio della prigione. Poi davanti a tutti gli diabaro con quest'ordine, così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Prendi questi documenti, questo atto d'acquisto, la copia sigillata e quella aperta, e mettili in un vaso di terracotta, perché si conservino a lungo. Poiché dice, così dice il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele, ancora si compreranno case, campi e vigne in questo pezzo. È bellissimo, eh? Perché Geremia si rende conto che questo suo cugino vuole fregarlo, vuole truffarlo, però allo stesso tempo dice, guarda, questa situazione, in questa situazione che è volontà di mio cugino che mi vuole fregare, io leggo una parola di Dio. E allora mi lascio fregare perché attraverso questo io dico agli altri, ancora, dice il Signore, ancora si compreranno campi. Cioè, comprare campi vuol dire ancora ci sarà vita, no? Ancora ci sarà vigne, ancora questa morte non sarà l'ultima parola. Non sarà l'ultima parola. Per cui fare anche di queste vicende umane così meschine, così... No? Ecco, Geremia sente che anche in quello lui è prigione, no, lui non può fare molto, però anche attraverso quello lui può dire al suo popolo c'è speranza, ci sarà un tempo in cui ci sarà ancora vita. Ecco, mi spiace, naturalmente spero di aver dato almeno un'immagine generale di Geremia, di certe tematiche, non abbiamo toccato tutti i temi, non abbiamo, però almeno forse, spero per chi non lo conosceva, che la nostra lettura può essere stata di aiuto nell'avvicinare almeno il sentire che poi non è tutto male, cioè che si può anche leggere, si trovano delle cose molto belle. E allora facciamo così, sono quasi le 11:10, alle 11:15 ci ritroviamo qui per così riprendere ancora qualcosa, un po' scambiarci qualcosa, qualche risonanza, qualche... va bene? Ci diamo 25 minuti di pausa.